come America.
Martedì 24 febbraio. A Come America, Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio, buongiorno.
Buongiorno.
Allora, Fabrizio, iniziamo oggi dalla questione dei dazi, no? Che insomma, è esplosa da qualche giorno nella politica, nella società americana, nell'economia, dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato l'uso che Donald Trump ha fatto di una norma del 1977, l'International Emergency Economic Powers Act, per imporre appunto le sue tariffe. Si tratta di una legge che dà al presidente, il potere di adottare determinate misure in risposta ad un'emergenza che comporti un rischio per la sicurezza nazionale. I presidenti del passato si sono basati su tale norma per imporre per esempio le sanzioni, gli embarghi, mai però i dazi. Trump invece ha stabilito che lo stato dell'economia americana, in particolare il deficit commerciale, sarebbe un'emergenza che giustifica appunto questi suoi poteri eccezionali. La maggioranza dei giudici gli ha detto che non è così, non c'è alcuna emergenza, il potere di fissare i dazi, come riconosciuto dalla Costituzione, è prerogativa del Congresso. A questo punto domina, nelle ultime ore, negli ultimi giorni, sembra dominare il caos, l'incertezza. Trump ha imposto nuove tariffe, entrate in vigore proprio oggi, martedì, sulla base della sezione 122 del Trade Act del 1974, che consente al presidente di imporre dazi per un periodo di 150 giorni, dopo il quale ci vuole comunque l'approvazione del Congresso. I funzionari americani stanno lavorando su altre norme, per esempio la sezione 301 del Trade Act, che consente di imporre dazi sulla base di pratiche commerciali sleali. Stanno lavorando sulla sezione 232, sempre del Trade Act, che permette di imporre dazi sulla base della sicurezza nazionale. Insomma, stanno lavorando poi su altre aree, stanno studiando pratiche commerciali sleali, lavoro forzato minorile, i vari settori, siderurgico, ittico, tecnologia. Comunque, ne esce una sorta di puzzle quasi difficile da ricomporre. Intanto, appunto, per esempio, FedEx ha denunciato il governo americano, chiede il rimborso per i dazi illegali pagati. Allora, partirei da una cosa, Fabrizio, soprattutto. Trump ha cercato di usare i dazi come strumento di pressione politica. La cosa non sembra riuscirgli, anche perché i dazi, lo dimostrano appunto varie ricerche, alla fine colpiscono soprattutto i paesi che li impongono, no?
Sì, è così. Naturalmente i dazi sulle merci importate sono una tassa sui consumatori che le acquistano, quindi i consumatori americani. Però era chiaro fin dal primo momento che Trump pensava ai dazi soprattutto come uno strumento di pressione, ma uno strumento di pressione immediato, efficiente, irresistibile. Basti pensare che nei primi giorni della sua presidenza, a un certo punto, la Colombia aveva rimandato indietro un aereo americano che non aveva l'autorizzazione di atterrare, e Trump è immediatamente intervenuto minacciando di mettere i dazi al 200% e poi al 400% su tutte le
merci. Sì, perché poi lo buttava là, no? Anche molto, cioè cifre assurde, no? Alla Cina, per esempio, gliele continuava ad aumentare, praticamente ogni mezz'ora gli aumentava i dazi.
Sì, mi pare che avessero toccato un tetto del 145% a un certo punto, però proprio la Cina è il paradigma di come i dazi siano una tigre di carta, per usare un paragone cinese, cioè gli stati che hanno una solida base economica e un interscambio importante dal punto di vista degli Stati Uniti, per esempio la Cina è sostanzialmente il raffinatore del 90% delle terre rare mondiali. Che non sono rare in realtà, però devono essere estratte e raffinate, e questo lo fa essenzialmente la Cina, che poi le manda anche e soprattutto negli Stati Uniti. Quindi le pressioni funzionavano fino a un certo punto, e solo l'Unione Europea, con una direzione codarda e filoamericana come quella di Ursula von der Leyen, che si è immediatamente prostrata ai piedi di Trump, cercando di accettare un accordo che lo stesso Trump e la Corte Suprema a questo punto hanno rinnegato, e quindi tutto è in alto mare, come dicevi prima.
Allora, tra l'altro, adesso tu ci facevi riferimento, no, con questa cosa di strumento di pressione immediata, appunto, che nella concezione, nella visione di Trump sono i dazi. Per qualche giorno non si è fatto altro che parlare di Groenlandia. Allora sembrava che, appunto, non ci fosse altro che la Groenlandia, sembrava che Trump stesse per invadere la Groenlandia. Trump aveva minacciato anche in quel caso di imporre dazi ai paesi che avevano detto pubblicamente di opporsi all'annessione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti. Ecco, la sparizione della Groenlandia dai radar, dalle cronache, dalla politica, dalle dichiarazioni di Trump è un po' in qualche modo anche il riconoscimento, quindi del fallimento di questa strategia sui dazi, no?
Sì, ma innanzitutto la strategia fallisce perché non ha una base logica efficiente, quindi le bizze dell'imperatore durano quello che durano. Tra l'altro Trump ha mostrato sostanzialmente ogni volta che ha trovato un minimo di resistenza, la sua volontà di tornare indietro più o meno immediatamente, cioè le minacce sono state quasi sempre riassorbite o smentite. C'è un motivo teorico che potrebbe giustificare l'imposizione di dazi, cosa che fra l'altro gli Stati Uniti hanno già fatto alla fine dell'Ottocento, e cioè proteggere l'industria americana. Siccome l'industria americana, la manifattura, è stata in questi ultimi 40 anni largamente esportata all'estero, cioè soprattutto in Asia e soprattutto in Cina, c'è l'idea che si potrebbe riportare la manifattura con dei dazi che impediscono le importazioni, e quindi si tornerebbe alle fabbriche di Detroit. Ma naturalmente questa è un'illusione, perché il mondo nel frattempo è cambiato.
Ecco, e concludiamo poi insomma, con questa questione. C'è forse poi la questione, poi diciamo di così più lungo periodo, no? Cioè quella del rafforzamento dei poteri dell'esecutivo, che è un processo che va avanti ormai da decenni negli Stati Uniti e cui Trump ha dato un impulso notevole. Allora, la sentenza della Corte Suprema in qualche modo colpisce, limita in qualche modo questo allargamento indefinito dei poteri dell'esecutivo, tentato e portato avanti da questa amministrazione e da questo presidente. Cioè, dice sostanzialmente che il presidente non può governare a colpi di misure emergenziali straordinarie. Questo però poi spiega anche la furia, no, con cui Trump ha accolto la decisione, insultato i giudici, ha detto che i giudici che hanno votato ovviamente contro di lui sono un imbarazzo per le loro famiglie, sleali nei confronti della Costituzione, influenzati da interessi stranieri, da anonimi mascalzoni e depravati, ha detto, me lo sono segnato. Allora, Trump si è però ovviamente congratulato con i tre giudici che hanno votato a suo favore, diciamo così, cioè Clarence Thomas, Samuel Alito e Brett Kavanaugh. Ha accusato gli altri sei invece appunto delle peggiori cose. Tra l'altro, tra i sei che hanno votato, diciamo, contro di lui, ce ne sono due che ha nominato lui, cioè Neil Gorsuch ed Amy Coney Barrett. Sono andato tra l'altro a leggermi l'opinione che ha scritto proprio Neil Gorsuch, che è un conservatore nominato da Trump, e parla Gorsuch delle prerogative del Congresso, dei poteri del Congresso, critica in qualche modo proprio quei senatori e deputati che stanno cedendo queste loro prerogative al presidente. Allora, secondo te, Fabrizio, la sentenza, questa sentenza è il segnale che qualcosa, insomma, si sta cominciando a muovere, cioè di un primo significativo movimento di opposizione anche da parte di questa Corte Suprema alle strategie dell'amministrazione?
Può essere il prima di tutto va detto che la Costituzione americana ha un articolo 1 che mette tutti i poteri sostanzialmente nelle mani del Congresso, e poi c'è un articolo 2 in cui si parla del Presidente, il quale Presidente nell'interpretazione sostanzialmente per i primi 80 anni, cioè fino alla guerra civile, che ha costretto Lincoln a ampliare enormemente i poteri della Presidenza. Prima di questo il Presidente faceva il maggiordomo del Congresso. L'idea che il Presidente sia una specie di re eletto sarebbe apparsa eretica ai costituenti, che anzi avevano moltiplicato gli strumenti costituzionali e la frammentazione del potere fra esecutivo, legislativo e giudiziario, proprio per impedire un Presidente re. D'altra parte la politica detesta il vuoto, e quindi se il Congresso sparisce, letteralmente sparisce, come è avvenuto negli ultimi 12 mesi, qualcuno dovrà occupare quello spazio. L'idea che mi sono fatto è che la sentenza della Corte Suprema accelererà un processo di implosione del trumpismo, perché i repubblicani cominciano a rendersi conto che Trump, che era stato il loro grande asset, l'asso nella manica per molto tempo, sta diventando, i sondaggi lo provano, una liability, e cioè un problema, un fattore negativo che influenzerà le elezioni di medio termine per il Congresso nel prossimo novembre.
Allora, Fabrizio, passerei adesso ad un'altra questione di cui tra l'altro ti sei occupato in molte occasioni, cioè quella dei media. Due facce, due cose. Partirei con la radicale riduzione, ci avevamo già accennato nelle sue trasmissioni, ma insomma poi stanno emergendo anche diversi commenti e cose nuove, no? Cioè la riduzione di personale, circa 300 giornalisti operata dal Washington Post, centinaia appunto di giornalisti licenziati in tronco, mentre si trovavano anche per esempio in paesi in situazioni anche di guerra pericolose, eccetera, chiuse intere sezioni del giornale, sport, libri, gran parte della cronaca locale. Jeff Bezos, il proprietario, parla di rilancio, però ovviamente non si rilancia nulla tagliando l'offerta giornalistica. Sembra appunto, e queste sono anche le cose nuove emerse, che ci fossero dei diversi potenziali acquirenti. Allora, Fabrizio, forse non è molto difficile capire perché Bezos non abbia venduto, no, a chi vuole investire.
Sì, ma Bezos, pur di ingraziarsi Trump, come si è visto già l'anno scorso nella cerimonia di inaugurazione il 20 gennaio, fa più o meno qualsiasi cosa. Tra l'altro Bezos fa parte del gruppo di oligarchi che sostengono Trump essenzialmente per un unico motivo, e cioè la deregulation, l'abbattimento di tutte le regole che frenavano la loro azione in tutti i campi, dall'ambiente fino alle relazioni sindacali. Tra l'altro, se uno vende un giornale, le cronache locali e lo sport sono
Sì.
l'area più redditizia e quindi le avrebbe vendute sull'unghia immediatamente, ma no, voleva semplicemente azzoppare un giornale che ha dato fastidio a Trump nel primo mandato e anche all'inizio del secondo.
Sì, ecco, vorrei ricordare che dopo l'inizio del primo mandato avevano messo proprio in testa, appena sotto il titolo, la democrazia muore nel silenzio. In questo caso potremmo dire che la democrazia muore anche appunto cancellando tutta una serie di approfondimenti, di temi, di giornalisti. Allora, un altro modo però per eliminare i giornalisti in questo caso è quello che stanno sperimentando al Cleveland Plain Dealer, che è un giornale appunto di Cleveland. Allora, il direttore Chris Quinn ha scritto un'opinione, insomma, un editoriale, ha criticato alcune scuole di giornalismo per instillare negli studenti, nei giovani giornalisti, la paura dell'intelligenza artificiale, piuttosto che insegnare ai giornalisti e ai giovani giornalisti come usarla in modo efficace. Ha citato un recente laureato appunto in una scuola di giornalismo che si è ritirato insomma, dalla considerazione per un posto, aveva fatto l'application, insomma, voleva entrare nel giornale, però poi insomma gli hanno detto come il giornale utilizza l'intelligenza artificiale e quindi lui si è ritirato. La rubrica ha scatenato il dibattito, sembra però che appunto il Cleveland Plain Dealer usi, cioè stia rimuovendo la scrittura dai carichi di lavoro di parte dei giornalisti. Scrittura che verrebbe appunto, insomma, dei giornalisti, che verrebbe sostituita con il lavoro dell'intelligenza artificiale. Ecco, anche questo, come dire, è un segnale poco positivo, no? Fabrizio, soprattutto poco positivo anche, come dire, per tutto quel mondo di giornalismo, di inchieste, che il giornalismo americano ha sempre anche portato avanti.
Sì, ha sempre portato avanti con tutte le difficoltà crescenti che derivano dalla concentrazione dei media in poche mani. Ricordiamoci che gli Stati Uniti per decenni e decenni hanno avuto un solo giornale nazionale, cioè lo Wall Street Journal. Poi è arrivato il New York Times, Washington Post non è mai stato un giornale nazionale e nel 90% delle città americane un giornale locale non c'è più, il che rimuove un forte fattore di controllo sulle elite locali, le elite politiche, ma anche le elite economiche. E quindi il giornalismo americano non è da oggi, non è per l'intelligenza artificiale che è in difficoltà, ma è soprattutto per la concentrazione di poteri che non vogliono controlli. L'intelligenza artificiale arriva nel momento più difficile per i giornalisti perché ovviamente i modelli di intelligenza artificiale che esistono oggi sono perfettamente in grado di scrivere un articolo. Quello che non sono in grado di fare è uscire, fare le inchieste, scavare più dettagliatamente negli affari che il potere non vuol far conoscere. Ricordiamoci che il caso Epstein, che sta dominando le prime pagine in questi giorni, sarebbe stato probabilmente dimenticato se una coraggiosa giornalista del Miami Herald, Judy Brown, non avesse ricominciato a intervistare le vittime di Epstein e probabilmente anche di Trump. L'intelligenza artificiale non va a cercare le vittime da sola.
E poi non distingue, diciamo, anche tra le varie fonti, no, che considera, quindi in qualche modo vengono considerate tutte le fonti possibili e non c'è appunto poi una disamina di ciò che è, come dire, reale, vero, che può essere appunto oggetto di un'inchiesta e che cosa no. Allora, tu adesso citavi Epstein, Fabrizio, e insomma, mi sembra che ci siano anche delle cose nuove e interessanti. Allora, ieri c'è stato l'arresto di Peter Mandelson in Gran Bretagna. Mandelson è l'ex ambasciatore britannico a Washington, è stato poi rilasciato su cauzione. Era stato appunto arrestato, per portato via, diciamo, per essere interrogato. Secondo l'accusa, avrebbe passato a Epstein email di Downing Street e informazioni sensibili relative al mercato durante il suo mandato come segretario alle imprese. Mandelson, lo ricordo, nega qualsiasi illecito. C'è poi tutta la questione anche che sta emergendo dei rapporti tra Epstein, per esempio, e Peter Thiel, cioè il miliardario di Silicon Valley. Nel 2015 e nel 2016 Epstein ha investito 40 milioni di dollari in due fondi gestiti da Valar Ventures, che è una società cofondata da Thiel. Quell'investimento oggi vale quasi 170 milioni di dollari. Tra l'altro, Peter Thiel è anche il fondatore della società di spionaggio Palantir, che è coinvolta nelle operazioni, per esempio, militari israeliane, che hanno usato proprio l'intelligenza artificiale a Gaza. Tra l'altro detiene anche Palantir 670 milioni di sterline in contratti governativi con il Regno Unito. Allora, Fabrizio, mi sembra che quello che ormai si evidenzia sempre di più è non tanto solo la questione dei crimini sessuali. Peter Thiel e Mandelson, tra l'altro, sono entrambi gay e non sono coinvolti, come dire, in queste storie gravissime, crimini nei confronti di soprattutto di ragazze molto giovani. Ecco, quello che emerge è poi la rete affaristica, finanziaria, strategica, militare che si diramava da e tra, attraverso Epstein.
Sì, ma certo, i crimini sessuali di Epstein fanno dei bei titoli sui giornali, le storie piccanti o anche le storie drammatiche sono sempre sulle prime pagine, ma quello che i documenti pubblicati faticosamente e con grande reticenza e censura dal Dipartimento della Giustizia ci mostrano è in realtà una rete di potere che passava da Epstein come un faccendiere, una persona che tiene insieme il mondo di sopra e il mondo di sotto, il mondo degli oligarchi con la politica e il mondo della politica con la criminalità. Il tutto sull'asse naturalmente New York-Israele, perché di questo si tratta. Epstein era molto vicino all'ex primo ministro israeliano Ehud Barak, che dormiva a casa sua in un appartamento la cui protezione era assicurata dal governo israeliano. E Peter Thiel è l'anima nera di Silicon Valley, è un oligarca, uno dei fondatori di PayPal, con cui è diventato miliardario, ma è anche qualcuno che ha detto e scritto che la democrazia è un sistema politico superato che va sostituito con qualcosa di più efficiente.
A come America.
E siamo giunti anche oggi alla conclusione di questa A come America del 24 febbraio. Ringrazio Fabrizio Tonello, la prossima settimana. Grazie, ciao Fabrizio.
Grazie a voi e arrivederci.
Un saluto da Roberto Festa. Ciao.